DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Putin mai pensato all'uso del nucleare in Ucraina, ma la Russia è pronta ad un'eventuale guerra nucleare. Schiereremo truppe al confine con la Finlandia. Riforma fiscale, Meloni, aiutiamo gli italiani onesti, ma le tasse non sono bellissime. Una riforma, attesa da 50 anni. Istat 2023, anno positivo per il lavoro, con più 480.000 occupati. Resta però il divario di 21 punti tra nord e sud. 11 anni di pontificato per il Papa, preghiamo per le vittime della guerra, dice Francesco all'udienza generale. Champions League, Napoli eliminato dal Barcellona, stasera l'Inter cerca il pass per i quarti contro l'Atletico Madrid. Tennis, Sinner batte anche Shelton a Indian Wells e vola ai quarti. Alle 20 stasera Nardi contro l'americano Paul. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano le parole del presidente russo Putin a proposito della guerra d'Ucraina. Parlando ai media russi, Putin ha detto da una parte di non aver mai pensato di usare armi nucleari tattiche in Ucraina, ribadendo però che la Russia sarebbe pronta dal punto di vista militare ad un'eventuale guerra nucleare. E poi, a proposito dell'ipotetico schieramento di truppe di paesi NATO in Ucraina, ha aggiunto Putin, non cambierebbe le cose. Sentiamo.
La stampa ucraina rivendica per Kiev l'attacco con droni a 3 raffinerie russe nelle regioni interne di Nizhny Novgorod, Leningrado e Ryazan. Altri droni ucraini hanno nuovamente bersagliato Belgorod, intanto al confine tra i due paesi, causando danni a infrastrutture ed abitazioni. Ormai pochi giorni dalle elezioni, il presidente russo ha rilasciato una delle sue interviste fiume, con molta politica interna ma anche relazioni internazionali. L'Occidente è abituato a riempirsi la pancia, dice, ma il suo ballo dei vampiri sta finendo. Poi, commentando la guerra, tecnicamente dice: siamo pronti anche a un conflitto nucleare, ma non abbiamo mai pensato di usare il nostro arsenale, il cui uso è previsto solo se venissero messe in pericolo l'esistenza, la sovranità e l'indipendenza della Russia. La NATO sul campo, secondo Putin, non cambierebbe la situazione e quanto a un cessate il fuoco, afferma, siamo pronti a negoziare per una soluzione duratura, non per una pausa che consenta il riarmo di Kiev, e a partire dalle posizioni sul campo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora il punto sulla situazione in Medio Oriente. Arrivano smentite da parte di Hamas su un possibile accordo per un esteso cessate il fuoco a Gaza, e oggi sono ripresi gli scontri anche a Gerusalemme e in Cisgiordania.
Nessuna tregua in Medio Oriente. Hamas ha smentito la notizia pubblicata dal canale Al Arabiya, secondo cui il movimento ha ricevuto un'offerta internazionale per un esteso cessate il fuoco a Gaza con un graduale ritorno degli sfollati. Hamas nega anche che una sua delegazione sia diretta al Cairo per colloqui. Nel frattempo i morti nella striscia sono arrivati a 31.272 e i feriti sono più di 73.000, afferma il Ministero della Sanità di Gaza. Una vittima oggi anche oltre confine in Libano, dove una persona è morta in un attacco israeliano contro un'auto vicina a un campo profughi palestinese. Si continua a combattere anche sul Mar Rosso. La fregata della Marina greca Hydra, impegnata come la nostra Duilio nella missione europea Aspides, nelle prime ore della mattina ha aperto il fuoco per la prima volta contro 2 droni nel Golfo di Aden, utilizzando il suo cannone principale. Entrambi i droni hanno modificato la loro rotta. Nel Mar Rosso la situazione è sempre più pericolosa, ha detto il ministro della difesa Crosetto, mentre secondo il ministro degli esteri Tajani la missione Aspides rappresenta il primo passo verso una difesa comune europea. Per discutere la questione di orientale, Tajani domani sarà a Londra per una riunione del quintetto, un incontro cioè con i rappresentanti di USA, Francia, Regno Unito e Germania. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi il Papa nell'udienza generale, che ricordava anche l'anniversario, 11 anni dalla sua elezione, è tornato sulle guerre chiedendo una preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze, ha detto Francesco, delle guerre.
Solo un raffreddore, ma ancora una volta il Papa è stato costretto ad affidare il discorso preparato per l'udienza ad un collaboratore. 11° anniversario dell'elezione, come ogni anno l'occasione per un bilancio del pontificato, segnato dagli ultimi mesi non facili. L'ultimo attacco a Francesco è arrivato dopo la sua recente intervista sull'Ucraina e la necessità di arrivare ad un compromesso. È il tema della pace, infatti, oggi l'ultimo appello, uno dei fili conduttori del suo apostolato. Da subito il Papa ha denunciato il rischio della terza guerra mondiale a pezzi. C'è poi il capitolo della misericordia. La Chiesa ha più volte ripetuto deve essere aperta proprio a tutti. Da qui i documenti come Fiducia Supplicans, con la benedizione per le coppie gay, che hanno attirato le critiche del fronte tradizionalista. Altrettanto forti le prese di posizione sul tema ambientale. Infine il capitolo salute. Il Papa non soffre di gravi patologie, ma è anziano e deve fare i conti con alcuni problemi. Al momento l'ipotesi di missioni, invocata da qualcuno, non è all'ordine del giorno, ma lui stesso ha più volte spiegato di non escluderla. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con i numeri dell'economia. L'Istat conferma un 2023 positivo sul fronte dell'occupazione, in crescita, con la disoccupazione che di conseguenza cala. Resta però indietro la componente femminile. Sentiamo.
Nel quarto trimestre 2023 gli occupati aumentano sia rispetto al trimestre precedente sia in termini tendenziali, con 533.000 unità in più in un anno, più 2-3%, e quanto rileva l'Istat, calcolando un tasso di occupazione in salita al 61,9%, 70,7% per gli uomini, 53% per le donne. Nella media del 2023 prosegue la crescita del numero di occupati già registrata nei due anni precedenti, più 481.000 a quota 23.580.000 occupati. I disoccupati scendono sotto quota 2 milioni, con un tasso in calo al 7,4% nel quarto trimestre, al 7,7% nell'intero anno. A livello territoriale, il Mezzogiorno mostra l'aumento più consistente del tasso di occupazione, ma il divario con il Nord resta di oltre 21 punti. Significativo il gap uomini-donne tra gli inattivi, ovvero chi non ha un lavoro e non lo cerca. Il tasso nel trimestre cala al 33,1%, ma per gli uomini al 24%, per le donne al 42%. Secondo l'Istat, il 76,6% di chi cerca un lavoro si rivolge a parenti e amici, il 25,8% ai centri pubblici per l'impiego. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Giorgia Meloni è tornata oggi a parlare della riforma fiscale, che ha l'obiettivo, ha detto, di disegnare una nuova idea di Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti e delle aziende. Non c'è spazio, ha detto Meloni, per chi vuole fare il furbo. Così la Presidente del Consiglio in un convegno alla Camera dedicato proprio alla riforma fiscale.
Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima. Sono una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a un convegno sulla riforma fiscale. Le risorse che arrivano dalle tasse, argomenta Meloni, non possono essere utilizzate in modo irresponsabile o per garantirsi facile consenso nell'immediato e lasciare a chi viene dopo ripagare le responsabilità.
Devono essere immaginate in modo tale da far sì che chi ha pagato quelle tasse comprensibilmente, diciamo controvoglia, possa almeno dire: però sono risorse spese per cose utili a me, per cose utili alla comunità nazionale.
Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti definisce un'impresa storica la riforma fiscale fatta fino ad ora dal governo in tempi record. Il cambio di passo sull'accertamento fiscale non è un condono, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, perché, spiega, oggi il fisco ha tanti elementi conoscitivi e quindi può fare una proposta al contribuente. Il prossimo obiettivo della riforma fiscale, afferma Leo, e alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio tassato al 50%. Su questo tema bisogna intervenire e prima di farlo, puntualizza Leo, dobbiamo reperire le risorse per poter procedere. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È arrivato poco fa il via libera del Parlamento europeo al AI Act, ovvero l'impianto di norme europee sull'intelligenza artificiale. L'approvazione del testo è arrivata con una ampia maggioranza, i voti favorevoli sono stati 523, i contrari solo 46, gli astenuti 49. L'Unione Europea diventa così il primo continente al mondo a dotarsi di regole sull'intelligenza artificiale. E sempre da Bruxelles arriva la prossima notizia, perché la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione in quanto il paese non ha rispettato gli obblighi stabiliti dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. La legislazione prevede che queste acque siano raccolte e trattate prima di essere scaricate nell'ambiente. E ora la cronaca con due suicidi in carcere ieri, uno era un trapper, l'altro un clochard. Siamo già a 23 casi dall'inizio dell'anno, sentiamo.
Due persone in meno di 24 ore si sono tolte la vita dietro le sbarre. Il primo è un 27enne brianzolo, conosciuto nel mondo della trap come Jordan Jeffrey Baby all'anagrafe Jordan Tinti. Il secondo una persona senza fissa dimora straniera. Il primo stava scontando una pena di 4 anni e 4 mesi a Pavia per una rapina aggravata dall'odio razziale. 3 mesi fa era stato trasferito in una comunità, ma la misura era stata poi sospesa dal tribunale di sorveglianza ed era tornato in carcere. Il giovane aveva già tentato il suicidio in passato e aveva confidato al suo avvocato di aver subito maltrattamenti e abusi durante la detenzione. L'altro caso riguarda una persona senza fissa dimora che scontava a Secondigliano una pena per omicidio ed era balzato agli onori della cronaca nell'agosto del 2019 per essere stato l'unico detenuto evaso dal carcere di Poggio Reale in 100 anni di storia. Secondo il garante campano delle persone private della libertà personale Ciambriello, il tasso di suicidi in carcere è di 20 volte superiore ai suicidi delle persone libere. Sono già 23 le persone che si sono tolte la vita da inizio anno dietro le sbarre. Lo scorso anno sono stati 69 i suicidi in carcere, nel 2022 84, un numero record. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla pagina sportiva alle 13:12 minuti, pagina sportiva che vive del calcio, degli impegni di Champions League tra quelli di ieri e quelli di stasera, ma anche del tennis dove va avanti la favola italiana a Indian Wells con Nardi che stasera torna in campo, Carlo, e Sinner che continua a vincere.
Sì, Sinner che continua a vincere, che nella notte ha strapazzato Shelton battendolo in 2 set a 7-6, 6-1, e Shelton certamente non è un avversario facile normalmente, non per Sinner questo. Quindi Sinner va ai quarti, dove spererebbe di arrivarci anche Nardi che questa sera alle 20 ha il suo impegno contro Paul americano, 20:30 per la precisione, con Bollelli e Vavassori che intanto procedono nel doppio, e tra l'altro aggiungiamo anche Berrettini che è tornato in campo e a vincere contro Gaston in un torneo in Arizona, ma torneo minore 2,50, mentre Indian Wells è un torneo 1000, lo ricordiamo. Quanto invece al calcio, abbiamo perso anche un'altra squadra in Champions League, cioè il Napoli, che ieri è stato sconfitto a Barcellona 3-1 in maniera piuttosto netta. Dunque la Juventus va al mondiale per club, perché c'è in ballo anche questo discorso, ma soprattutto c'è in ballo il passaggio del turno dell'Inter, che è l'ultima rappresentante italiana rimasta in Champions, gioca con l'Atletico Madrid questa sera, deve difendere in trasferta l'1-0 dell'andata e quindi ci affidiamo alla squadra di Inzaghi.
Staremo a vedere, grazie Carlo, appuntamento con te più tardi, tutti convocati dopo il GR delle 14, noi invece facciamo la prima pausa di oggi, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Putin, mai pensato all'uso del nucleare in Ucraina, schiereremo truppe al confine con la Finlandia. Fisco, Meloni, con noi una riforma attesa da 50 anni, aiutiamo gli italiani onesti, ma le tasse non sono bellissime. Istat 2023, anno positivo per il lavoro, più 480.000 occupati. 11 anni di pontificato per il Papa, preghiamo per le vittime della guerra, dice Francesco. Champions League, Napoli eliminato dal Barcellona, stasera l'Inter riparte dall'1-0 contro l'Atletico Madrid. Tennis a Indian Wells, Sinner batte anche Shelton, Nardi sfida l'americano Paul. Eccoci qua alle 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per i vostri messaggi, per commentare tutte le notizie di oggi. Tra le notizie principali di oggi, sicuramente lo avete sentito anche nella prima parte di Effetto Giorno e dai titoli, le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin. E allora è con noi Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale di Lido, buongiorno e benvenuto.
Grazie, un caro saluto a lei e ai radioascoltatori.
Allora, ci aiuti Di Lido a capire, a mettere a fuoco le parole di Putin, perché sono state fatte diverse dichiarazioni, alcune non sono delle novità, però a mano che questa vicenda si evolve poi ci sono degli aspetti, come per esempio il commento sull'ipotetico ingresso di truppe dei paesi NATO in Ucraina, e poi Putin ha parlato anche del nucleare. Comincerei da qua, cercando di capire se siamo di fronte a nuove minacce di Lido, oppure se vuoi per le parole del Papa sull'ipotetica resa dell'Ucraina, vuoi perché effettivamente la resistenza ucraina è in difficoltà, Putin non stia invece mandando messaggi, diciamo, non dico di distensione, ma di de-escalation forse. E lo chiedo a lei. Partiamo dalle dichiarazioni sul nucleare. La Russia sarebbe pronta, ma non ha mai pensato di usare il nucleare tattico in Ucraina.
Sì, allora le minacce nucleari più o meno velate sono una costante della retorica del presidente russo da quando è iniziato questo conflitto e rispondono sempre a due esigenze. La prima è esercitare una forma di pressione anche psicologica devastante sulla popolazione ucraina e dall'altra parte mandare dei messaggi molto chiari all'Occidente. Queste ultime dichiarazioni, quelle di cui ha parlato nello specifico, sì, sono una risposta alla possibilità dell'invio di truppe di paesi NATO all'interno dell'Ucraina. Mi riferisco a quanto dichiarato da Macron alcune settimane fa e dall'ammissione o dalla dichiarazione della leadership polacca, che ha parlato della presenza già di militari NATO all'interno di paesi occidentali, sì, membri della NATO, che è una cosa differente, all'interno dell'Ucraina.
Però su questo Putin ha detto non cambierebbe le cose. Come va letto questo fatto? Quindi è un'ulteriore minaccia, cioè non ci spaventiamo se anche la NATO dovesse entrare militarmente in Ucraina, oppure come dire, insomma, tutto sommato lo scenario non cambierebbe anche in senso negativo?
No, esattamente la prima che ha detto, cioè nel senso il presidente russo dice che l'eventuale invio di truppe occidentali in Ucraina non cambia i suoi piani, cioè lui continuerà a condurre la guerra con gli stessi obiettivi e con le stesse modalità e non si curerà, cioè l'elemento ipotetico di deterrenza, sì, e non solo rappresentato dalla presenza dei militari occidentali su di lui non avrebbe alcun effetto in teoria. Naturalmente questo andrebbe in una direzione ovviamente escalatoria.
Ecco, per quanto riguarda invece le dichiarazioni sul nucleare, a un certo punto si era parlato dell'ipotetico, cioè il fatto che potesse usare la Russia anche armi tattiche nucleari in Ucraina, no? Putin ha detto non ci ho mai pensato, e comunque questo elimina, diciamo, un argomento, e ha riportato invece la questione nucleare sui suoi binari più classici, no? Di fronte a minacce esistenziali del paese, allora è così?
Sì, diciamo che c'è un doppio livello, perché c'è una dottrina molto precisa da parte russa quando si parla di armi nucleari strategiche che vengono utilizzate in fattispecie molto circoscritte, tra cui come giustamente ha sottolineato, il rischio esistenziale alla struttura del paese. Dall'altra parte invece le armi, tra virgolette, tattiche, sì, hanno una disciplina un po' più oscura, perché anche come ragione d'impiego la loro ideazione nacque da parte sia occidentale che russa come estrema ratio nel caso del crollo dei fronti convenzionali, quindi per impedire un'avanzata repentina di uno dei due avversari. Oggi ovviamente il contesto è diverso, perché non possiamo negare che anche un'arma nucleare tattica ha un valore politico e di impatto devastante. È ripeto, proprio questa natura anche un po' ibrida a livello dottrinale non può farci escludere al 100% sì. questa possibilità. Anzi, se ricorda, ne parlavamo negli ultimi anni, a un certo punto il rischio di un'azione di questo tipo, soprattutto nel 2022, nel periodo peggiore per i russi dal punto di vista della guerra, era un'ipotesi che non trattavamo più come un caso di scuola.
Però adesso la situazione è forse un po' diversa. C'è un'altra notizia che voglio chiedere a Di Lido di spiegarci. Le milizie russe filo-ucraine hanno invitato i civili a lasciare la città russa di confine. Ci sono azioni da parte di queste milizie nella zona sud della Russia a confine con l'Ucraina. Milizie russe filo-ucraine. Spieghiamo un attimo anche qua, Di Lido.
Sì, sono sostanzialmente due unità paramilitari, si chiamano la Legione per la Libertà della Russia e il Battaglione Siberiano, questi sono i loro nomi, formati da prigionieri di guerra russi e da disertori delle forze armate russe e da cittadini russi che vivono in Ucraina ma che non condividono le politiche del Cremlino. Hanno formato due unità militari sostenute, finanziate ed addestrate dal servizio segreto militare ucraino e conducono attività sul territorio russo. Questo sostanzialmente è un escamotage, un'attività di guerra ibrida utilizzata dall'Ucraina prima di tutto per dimostrare, per rafforzare l'idea di un fronte armato russo che lotta contro Putin e per condurre alcune operazioni sul territorio russo fatte da cittadini russi e non da cittadini ucraini.
Di Lido, grazie, ci fermiamo qua per oggi, direttore del Centro Studi Internazionali, e questa era, diciamo, l'analisi, il commento delle dichiarazioni di Putin e anche le ultime notizie per quanto riguarda il fronte tra Russia e Ucraina. Adesso veniamo invece a cose di casa nostra, come si dice. Allora, oggi dovrebbe entrare nel vivo l'esame alla Camera della riforma del codice della strada, che è un percorso iniziato un po' di tempo fa, intrapreso un po' di tempo fa da per iniziativa del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Ministro Salvini. Ci sono alcune ritocchi dell'attuale codice della strada, norme che dovrebbero entrare in vigore subito, e poi tutta una serie di riforme, diciamo di più ampio respiro, una riforma vera e propria del codice, una delega al governo ad intervenire su questo, dove vengono, diciamo, elencati per il momento alcuni principi. C'è un po' di tutto, dall'ergastolo della patente alle modifiche all'uso degli autovelox e anche cose che riguardano le piste ciclabili nelle città, con, diciamo, minore spazio per i sindaci, che negli ultimi anni lo hanno usato molto, ad intervenire sulla urbanistica, chiamiamo così, della città a favore delle biciclette. Insomma, bando alle ciance, come si dice. Con noi Edoardo Galatola, responsabile sicurezza della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, una delle associazioni. Benvenuto intanto.
Buongiorno, grazie per la disponibilità.
Allora, una delle associazioni che in questi giorni, forse ve ne sarete accorti anche nelle vostre città, oppure avrete letto qualche trafiletto sui giornali, c'è un po' di agitazione da parte di associazioni familiari, diciamo, di vittime di incidenti stradali, associazioni ambientaliste, quelle delle biciclette, appunto, e quant'altro, quelle dei genitori che accompagnano i bambini a scuola. C'è un po' di preoccupazione perché insomma, si dice, al di là di alcune questioni più generali, dicevamo, norme più, diciamo, severe per chi si mette alla guida con sotto consumo di alcol o per quanto riguarda appunto l'ergastolo della patente o altre cose di questo genere, c'è però una parte che preoccupa. Galatola, cerchiamo di spiegare un pochino, no? Intanto mi dà un quadro di riferimento di questa riforma del codice della strada che si sta delineando e poi arriviamo a quelle che sono le vostre perplessità.
Allora, intanto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disegno di legge con legge delega per intervenire sul codice della strada. Il codice della strada ce l'abbiamo dal 1865 e che cosa serve? Serve a organizzare la mobilità di tutti gli utenti della strada, si parla anche di veicoli, persone e quant'altro. Cosa, con quali principi? Beh, questo glielo dico perché sembra la cosa meno nota. Lo dice l'articolo 1.
Sì.
Tutela della sicurezza e la salute delle persone, tutela dell'ambiente e circolazione,
certo,
nel rispetto della sicurezza stradale, mobilità sostenibile, riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare la qualità della vita dei cittadini, la fluidità della circolazione e promuovere l'uso delle biciclette.
Scusi, dico una cosa io solamente, poi la faccio continuare. C'è un dato soprattutto che dobbiamo tenere a mente: 3.159 morti nel 2022, ultimo anno con dati ufficiali, vittime sulla strada. Il 70% sono incidenti sulle strade urbane, quindi diciamo la prima cosa che dobbiamo avere in mente è proprio diminuire, è un dato tra l'altro anomalo quello dell'Italia rispetto agli altri paesi, il numero delle vittime.
Esattamente, lei sta centrando l'argomento, nel senso che il codice mi dice dovrei ridurre le vittime, dovrei farlo nel rispetto delle condizioni di vita delle città e cercare di migliorare, di incentivare la mobilità sostenibile. Allora andiamo a vedere quello che propone il codice della strada, questa riforma,
sì.
Perché la riforma dice sto facendo un lavoro organico,
sì,
ma in realtà sta facendo una serie di provvedimenti specchietto e poi dopo sulle cose principali va indietro, non affronta il problema. Perché dico questo? Perché se vado a vedere il problema, lei ha citato quel dato, ma quel dato va un po' letto, e va letto con le priorità, quali sono le cause principali. La causa principale, e questo è proprio acclarato, è la velocità non consona, nel senso che la velocità è la prima causa,
sì,
degli incidenti, ma è anche la causa degli incidenti gravi. Perché per la differenza,
sì,
tra un impatto, allora, 50 a 30 è totale.
Il dato ufficiale è 23% la velocità, 20% la distrazione,
sì,
poi
però,
c'è il mancato rispetto delle strisce pedali, mi scusi, 17%, esatto, poi il mancato rispetto delle precedenze 14%. Io leggo appunto dai report, da questo punto di vista qua, dai report ufficiali. Prego, Galatola.
Sì, qui sono dati Istat, no? Però quello è il dato della causa, cioè la causa primaria. Poi dopo, se vado a vedere quando c'è l'incidente, un incidente fatto 50 a più del 60% di probabilità di morte per l'utente non nella macchina,
sì,
e a 30 all'ora meno del 10%. Quindi è oltre che la causa, è anche l'elemento che determina gli effetti. E su questo argomento il codice non solo non dice niente, ma anzi propone di riaumentare i limiti di velocità.
Però senta, Galatola, qua rischiamo di fare la
okay,
storia del codice della strada.
Andiamo
per punti principali, no? Come interviene il codice proposto da Salvini e poi mi dice anche quali sono le vostre perplessità.
Certamente. Allora, elementi cardine, ubriachi, drogati e quant'altro sono il 6% degli incidenti che sono causati da questo. Alcol lock, benissimo, nessun problema, però è difficile da applicazione. Però poi dopo entra riduzione delle ZTL, riduzione dell'uso degli autovelox, eliminate le multe consecutive, il aumento dei limiti di velocità. Quindi dal punto di vista degli interventi sulla causa velocità non c'è nessun...
Lei dice, allora, a fronte di queste misure specchietto, lei ha chiamato specchietto, cioè l'alcol lock per i recidivi che guidano in stato di ebbrezza, il gas della patente, al di là di queste cose che riguardano una minoranza dei casi, poi c'è, sì, un po', diciamo, un passo indietro sugli autovelox,
indietro sulle ZTL, un passo indietro sulla combinazione di multe multiple, un passo indietro sul discorso della autodeterminazione dei comuni. Diciamo che c'è una indicazione di regolation.
Perché questo è un punto importante, per esempio quello che diceva lei, un passo indietro sui comuni, perché se ho letto bene, per fare nuove piste ciclabili i comuni dovranno chiedere l'autorizzazione al Ministero dei Trasporti, mentre prima intervenivano dove credevano, diciamo, fosse utile farlo.
Allora, noi abbiamo avuto un intervento che è stato fatto nel 2020 nel 2020 ci sono state una riforma sostanzialmente che ci siamo messi alla pari con altri paesi europei, che sostanzialmente il decreto legislativo, il decreto legge 76 del 2020, che ha introdotto una serie di miglioramenti possibili, che corsie ciclabili, doppi sensi ciclabili, le case avanzate, la promiscuità bici trasporto pubblico locale, la strada urbana ciclabile. Sono dei provvedimenti che semplificavano, anche in assenza di fondi che da poter intervenire in maniera massiccia, l'intervento da parte dei comuni per poter riorganizzare. Tutti questi interventi qui sono stati poi dopo ripresi e riletti in maniera o diciamo restrittiva, aspettando un regolamento, o di tipo riduttivo. Per esempio, le corse ciclabili sono state ristrette ai soli casi in cui è possibile fare piste ciclabili, le case avanzate sono state ridotte solamente a quando c'è una corsia di marcia unica con ciclabile già presente, i doppi sensi ciclabili sono stati eliminati, è stato eliminato il bici. Tutte queste cose qui, perché le dico? Allora, l'osservazione fatta è: non sappiamo se vanno bene o meno, è meglio toglierle. Allora, le do un dato che anche questo non è stato per niente utilizzato. Nel 2022 sono stati 3.165 morti.
Sì.
C'è stato un incremento rispetto al 2021, questo è comprensibile perché si è perso l'effetto lockdown. No?
Sì, più 9% mi pare. Sì.
E quindi è stato non un aumento in assoluto, ma un ritorno alla situazione pre-lockdown.
Sì.
Bene, l'unico segmento che ha avuto una riduzione sono stati proprio le biciclette, perché hanno beneficiato di questa serie di provvedimenti. Le biciclette hanno avuto un meno 7%, mentre tutti gli altri
settori... Cioè, questa è la direzione su cui andare. Un'ultima cosa le chiedo, Galatola, è questo. È d'accordo anche lei, perché qualcuno ha sollevato il fatto che di fronte alle sanzioni inasprite per chi utilizza il cellulare guidando, manca però in questa riforma il fatto di poter utilizzare gli strumenti digitali, cioè il telefono stesso sostanzialmente, non so, risalire al fatto se il telefono è stato usato poco prima dell'incidente oppure no, come accade in altri paesi, che potrebbe, si dice, aiutare, no, nel capire se effettivamente c'è stata questa imprudenza.
Ma lei è d'accordo? Sicuramente sono d'accordo, però le faccio anche qui un esempio. Si dice sospensione della patente per chi la guida con la cellulare, e poi viene detto che però se aveva meno di 20 punti della patente, che stiamo parlando di meno del 3% delle patenti italiane, è stato detto sostanzialmente mettiamo il divieto di sorpasso come 3,5 per le biciclette, che sarebbe una cosa interessante, però solo se possibile, quindi praticamente mai.
Vabbè, io mi devo fermare qua, ringrazio il responsabile di sicurezza della Federazione Italiana Amici Ambiente Bicicletta, Edoardo Galatola, e vabbè, staremo a vedere, insomma, oggi si entra nel vivo di questa approvazione alla Camera, probabilmente nei prossimi giorni ne sentirete parlare e vedremo poi anche in che termini. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13.39, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oggi, anziché il classico punto, abbiamo live il direttore, il vice direttore vicario del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Mi sono lasciato andare, Alberto, buongiorno.
Non esageriamo, grazie.
E salutiamo il direttore Fabio Tamburini, naturalmente. Allora, per parlare, Alberto, di fisco principalmente, perché oggi c'è stata questa iniziativa alla Camera, questo convegno sulla riforma fiscale, riforma di principio approvata l'anno scorso dal governo, si sta cominciando a entrare un pochino nel vivo. Qualche giorno fa è stato invece approvato delle novità sul fronte della riscossione fiscale. Ti chiedo di fare un pochino il punto con noi, insomma, come si sta muovendo facendo il governo su questo tema della riforma fiscale, cosa dobbiamo tenere d'occhio, perché ci sono tanti annunci e poche cose forse per ora che cambiano, però insomma siamo lì a vedere, Alberto.
Sì, ci sono tanti annunci perché l'ambizione sulla riforma fiscale è notevole da parte del governo Meloni e soprattutto da parte del viceministro Leo, che ha investito tutto il suo prestigio professionale anche sul tema, evidentemente. L'ambizione è quella di fare una riforma che riguardi tutti gli aspetti del fisco, e quindi è stato fatto un disegno di legge, una delega che adesso di volta in volta viene attuata nei diversi passaggi. L'ultima è questa della riforma della riscossione, siamo al nono decreto attuativo, se non mi ricordo male. Oggi c'è stata la presentazione, tra l'altro, di un altro obiettivo ambizioso da parte del governo, cioè quello di mettere appunto 9 testi unici in tema nei vari temi che riguardano il fisco. Che una delle principali lacune del nostro fisco è di essere eccessivamente complesso, quindi l'idea di razionalizzare le sedimentazioni, sì, delle regole in testi unici è comunque benvenuta. Per quanto riguarda l'ultimo passaggio, che è quello che citavi tu, la riforma della riscossione, viene aggredito un tema che è stato sempre circondato da grandissima ipocrisia, diciamo la verità. Stiamo parlando di 1200 miliardi del cosiddetto magazzino dell'Agenzia delle Entrate, cioè le cartelle, le multe che non si riesce a recuperare sostanzialmente. Stiamo parlando di documenti che vanno dal 2000 ad oggi sostanzialmente. Stiamo parlando però, ripeto, di 1200 miliardi, una specie di quasi quanto il PIL italiano è 1800. Siamo a una specie di contropil dell'evasione, perché di questo stiamo parlando. Però è anche vero che l'Agenzia delle Entrate ha censito che sostanzialmente di effettivamente recuperabili sono il 10%, 110 miliardi grosso modo, che sono l'oggetto appunto della nuova riforma della riscossione, che si concentra nel rendere recuperabili questo tipo di somme. Innanzitutto togliendo dal magazzino, che diventa solo un costo anche nella gestione di persone che potrebbero fare altro, questi mille miliardi che vengono restituiti al mittente, per così dire, anche se si tratta di cartelle che oramai magari fanno capo a gente che è morta, a società, sì, di cui non si conosce più la ragione sociale, che hanno cambiato natura e che non sono più recuperabili i soci. Quindi ecco, stiamo parlando di quel mondo lì. Adesso però c'è l'ambizione di recuperare questi 100 miliardi, che non sono pochi, ricordiamolo, perché il cosiddetto tax gap italiano va da 80 a 100 miliardi, cioè quello che è l'aspettativa di incassi fiscali annuali sulla base di quello che è conoscibile del PIL, il PIL potenziale italiano, dovrebbe essere tra gli 80 e i 100 miliardi in più di quello, ecco, che normalmente non accade. E quindi quello fotografa il flusso dell'evasione anno per anno. Ecco, un corrispettivo, questi 110 miliardi sono recuperabili, secondo l'Agenzia delle Entrate e secondo anche il governo, con questa operazione sulla riscossione, che diluisce sostanzialmente in 10 anni di rate la possibilità per chi deve pagare di farlo. Questo non era mai stato fatto prima. Vedremo se questo atteggiamento più benevolo, diciamo così, più inclusivo, sì, da parte del fisco funziona. È pur vero che fino adesso anche chi ha aderito ai condoni ha manifestato tutta la sua natura furba, diciamo così, perché normalmente il grosso, diciamo un terzo di chi ha aderito anche alle rottamazioni ha pagato la prima rata e poi è sparito. Quindi speriamo bene che non accada così anche con questa nuova riprogrammazione.
Speriamo, assolutamente. Senti, nel punto di oggi dal vivo, anziché diciamo il classico punto di Alberto Rioli, volevo chiederti anche un commento sulle direttive Case Green approvata ieri, leggo dal Sole 24 Ore: entro il 2030 Case Green taglio del 16% dei consumi, caldaie a metano, al 2025 stop alle agevolazioni fiscali. Un pochino di cose le abbiamo dette, non abbiamo tempo, però ti chiedo, Alberto, ne parleremo perché questa è una cosa importante, un flash, no? Qui sul Green Deal siamo sempre in bilico, il Sole 24 Ore ne scrive tanto di questi paletti che ci sono da una parte e dall'altra. Un voto si può dare a questa direttiva, il tuo o quello che diciamo anche il mondo economico dà a questa cosa?
Un voto è difficile, sicuramente non c'è più l'approccio dirigista che era stato originariamente nell'impianto del provvedimento, che imponeva limiti e quote anche a tutti gli stati membri senza nessuna possibilità di deroga. Ora, per quanto riguarda per esempio il nostro paese, stiamo parlando di qualcosa che è grosso modo 5 milioni di edifici su un totale di 12, vengono però esclusi i centri storici, i parchi, mentre prima non c'era nessuna differenziazione. Immaginatevi mettere i pannelli solari nei borghi medievali, che sarebbe stata una follia evidentemente, però c'è sostanzialmente una data: dal 2030 bisogna fare emissioni zero, e 2030 è domani. Cosa riguarda anche tutti gli impianti, quindi le caldaie e gli impianti che ci servono a condizionare l'aria e a riscaldarci. Stiamo parlando di un'abolizione di qualunque possibilità di incentivo nel 2025 per le vecchie caldaie a metano,
sì,
e che nel 2040 dovranno sparire dalla circolazione. Quindi c'è questo tipo di orientamento che l'Europa vuole dare ai singoli paesi.
Un po' rimodulato, insomma, tecnici, mi sembra di capire, sì. Dici, un pochino rimodulato, quindi al momento sospendiamo il giudizio, ma diciamo un modesto ottimismo rispetto a come era prima il testo, forse, e chiudiamo.
Sicuramente è stato, chiudiamo qua, sicuramente è stato migliorato, non c'è dubbio che sono stati, per così dire, limitati i danni da un punto di vista di chi lo percepiva come un atto eccessivamente vincolante, dirigista, intrusivo.
Va bene, Alberto Rioli, grazie, alla prossima. Ci fermiamo qua tra poco, dopo il punto autotrasporti, nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.